Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ci impegniamo tutti, per forza, nella vita, ma che cosa dà valore alla vita? Una vita facile con pochi problemi è una vita che veramente ha valore? È quello che dà valore alla vita? Oppure è una vita in cui gli altri mi vedono bene e riescono a comportarmi che tutti mi vedono bravo o in qualcosa, questo dà vero valore alla vita? Basta una vita in cui posso fare quello che voglio, sono un po' prepotente e riesco io a fare quello che voglio, questo dà valore alla vita? Una vita con tante belle cose, quello dà valore alla vita? Avere la mia famiglia con me, quello dà valore alla vita? Tutte queste cose e tante altre vengono perse, si perde tutte quelle cose. Si perdono tutte quelle cose, non durano. Poi si rimane, se è quello dove cerchi il tuo valore, belle cose, perdi. E non le hai più. E la vita non ha valore. Che cosa ci fa avere una vita che vale veramente? Qualcosa che dà vero valore e che non si perde. È solo una vita che produce frutto che dura. Solo quello. Approvazione degli uomini dura? No. Ricchezze durano? No. La famiglia dura? No. No. Solo una vita che porta frutto. Se viviamo per quello che perderemo, la nostra vita è sprecata. Corriamo, combattiamo, scontriamo per avere quello che vogliamo noi e poi ci viene strappato via. Ci viene strappato via. Anche se arriviamo ad ottenere quello che vogliamo, dà vero valore alla vita? No. Se poi perdi la vita eternamente, nel tormento eterno, non ti giova nulla. Gesù dichiara quello in Marco 8, 36, 37. Che gioverà infatti all'uomo? Guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Niente, niente. Se tu riesci ad avere tutto quello che vuoi, ma non hai Cristo, non hai il vero frutto della salvezza, tutto quello che riesci ad avere non ti giova nulla. Perderai tutto e rimarrai con niente di valore e solo con tormento. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, che Dio ha guidato Giovanni per farci conoscere Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, per farci avere la vera vita in Lui. E poi ci insegna, Gesù, dove stiamo leggendo oggi per esempio, ci insegna come vivere la vera vita in Cristo. Per avere, Gesù parla di tre cose in Giovanni, avere la vera pace, la pace nel cuore. La pace è il contrario di essere agitati, turbati, scombussolati. Avere vera pace, avere vera gioia. E in Giovanni 10 abbiamo letto avere vita abbondante. Quindi siamo adesso in Giovanni 15 e vediamo solo la prima parte. Non c'è tempo di fare tutto il brano oggi. Quindi questo è metà di un sermone. La prossima metà, Dio volendo, sarà domenica prossima, Però trovate come Giovanni 15, voglio leggere quello che dice Gesù, come vivere per avere vero frutto, frutto che dura, e frutto che rivela che siamo veramente salvati. Questo frutto di cui leggeremo oggi, se non c'è, allora non devi credere di essere salvato. Questo frutto fa parte della salvezza. Leggiamo. Giovanni 15 da 1. Gesù parla. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. In questo brano Gesù sta parlando solo a veri credenti, ma parla di chi non è un vero credente. Parla ai veri credenti e vedremo parla di chi non è un vero credente. Descrive quello che è la vera vita cristiana. Questo brano è estremamente importante. Gesù inizia dichiarando che noi siamo in un rapporto con Lui come tralci con la vite. Abbiamo qui fuori delle vite per le uva. E c'è la vite e ci sono i tralci. E Gesù descrive un vero credente come un tralcio che sta nella vite. Un rapporto di essere strettamente legato a Cristo. Leggo di nuovo 1 e 5. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Gesù, in un paese, in Israele c'erano tante uva, ma anche qui. E quindi usa questo esempio, vite e tralci, per descrivere il rapporto di un vero credente con Cristo. Quindi pensate un attimo alle uva. Qual è il rapporto fra una vite e i suoi tralci? Qual è il rapporto? Chiaramente i tralci prendono vita dalle vite. Giusto? Non hanno vita in sé, nascono dalla vite, dipendono per tutta la loro vita totalmente dalla vite, non possono vivere senza la vite, non possono esistere, dipendono dalla vite. La vite tiene in vita, regge, sostiene, nutre i tralci, quindi c'è un legame che non si può rompere. È fortissimo. Il tralcio non ha nessuna vita per conto suo. Il tralcio non può esistere se non è attaccato. Non può portare frutto se non è attaccato. Pensate anche al fatto che la vite si dedica totalmente a sostenere i tralci. La vite vive per dare vita ai tralci. Usa la sua forza e la sua energia per chi? Per i tralci. Manda forza a loro, dà vita a loro, si dedica totalmente a loro. E Gesù dichiara che Egli è la vite e noi siamo i tralci. Quindi è impossibile per noi di vivere se non siamo attaccati a Cristo. Non abbiamo vita in noi stessi. Quanto è fondamentale capire che dipendiamo da Cristo. Questo ci aiuta ad essere umili. Non abbiamo nulla che possiamo fare, non possiamo vivere senza di Cristo. Ogni vero credente deve rimanere strettamente attaccato a Cristo. Ed è solo da Cristo che prendiamo forza e vita spirituale giorno per giorno. Ed è da Cristo che riceviamo la grazia giorno per giorno per camminare vittoriosamente sul peccato e per poter produrre frutto vero che dura. È un'immensa consolazione e incoraggiamento quando teniamo questa verità sempre in mente. Noi, chi ha Cristo, non siamo soli nella vita. Non dobbiamo affrontare le difficoltà, i dolori da soli. Non dobbiamo combattere i peccati da soli. Non dipendiamo dalle nostre capacità, che non basterebbero mai. Non dobbiamo combattere i peccati da soli, grazie a Dio. Invece siamo in Cristo e da Cristo prendiamo vita, prendiamo forza. Siamo guidati, prendiamo la grazia per sostenerci. Quindi ogni forza nostra viene da Cristo. Quello che facciamo perché Cristo ci dà la forza. Egli è il nostro capo e dipendiamo da Lui, grazie a Dio. Dobbiamo vedere Gesù quindi come la nostra radice che ci dà vita, ci sostiene, ci fa tutto. Dobbiamo essere attaccati a Lui. Qual è la funzione allora dei tralci? Qual è la funzione dei tralci? Producono frutto. Cosa fanno? Producono frutto. Loro esistono per produrre frutto. Il nostro ruolo, se siamo in Cristo, è di, non è di godere la vita, che spreco. Non è di evitare i problemi, che spreco. Non è di ottenere, che spreco. Non è di essere visto bene dagli altri, che non vale niente, che spreco. Il nostro ruolo è di produrre frutto per l'eternità. Gesù spiega, adesso vogliamo guardare il brano più a fondo, che dobbiamo dimorare in Lui per poter produrre frutto. Ma che cosa vuol dire dimorare in Cristo? Cosa vuol dire? Perché non si può dire quello umanamente, non si può dire che una persona dimora in un'altra persona. Non si dice quello. Si può dire solo con Cristo. Cosa vuol dire dimorare in Cristo? Cioè, a volte, quando leggiamo la Bibbia, arriviamo a termini, dimorate in me, ok, dobbiamo dimorare in Cristo, ma cosa vuol dire? E se non mi fermo, è solo una bella frase. È solo una bella frase. Allora, dimorare in Cristo vuol dire, per esempio, avere una fede vera e vivente in Cristo. Vuol dire non solo credere i fatti di Cristo, ma confidare in Lui. Giorno per giorno, per la vita, per il cammino, per l'eternità. Vuol dire tenere Cristo al centro. Centro dei miei pensieri, centro delle mie decisioni, aggrapparmi a Lui per la forza, sperare in Lui e vivere per Lui. Dimorare in Cristo comprende per forza camminare in obbedienza, non come obbligo. No, no, è quello che voglio. Io voglio stare vicino a Cristo che è il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Io voglio stare vicino al buon pastore, ubbidisco perché voglio stare vicino a Lui. Non è un dovere, è quello che voglio. Quello è dimorare in Cristo. dimorare in Cristo vuol dire imitare Cristo, perché vedo in Lui tutto e voglio più di Lui, e so che per avere più di Lui devo diventare più come Lui, quindi lo imito, cammino come Cristo cammina, mi aggrappo a Gesù nei giorni buoni e anche nelle prove. Spero in Cristo, quello è dimorare in Cristo. Non spero in un certo esito, non spero, oh Signore, prego che possa cambiare, che quella... No, se tu vuoi, prego che possa cambiare, ma la mia speranza sei tu. Oh Signore, salva la vita di questa persona cara a me. Se vuoi, salva la vita, ma tu sei la mia speranza, non quella persona. Fammi restare vicino a quella persona. No, Signore, sei la tua volontà, ma tu sei la mia speranza. Non stare vicino a quella persona. Avere Gesù come la mia speranza è dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo vuol dire dipendere a Cristo come il traccio dipende dalla vite. Quindi non mi fido, non confido, non spero nelle mie capacità, ma do i miei piccoli pani e pesciolini a Cristo dicendo, Signore, questi non bastano, mi fido di Te, opera Tu. Allora, Gesù diceva una cosa in questo brano incredibile. Dimorate in me, e poi diceva, ed io dimorerò in voi. Pensate a questo. Gesù Cristo, Dio incarnato, colui che ha creato il mondo, che ha ogni potere, ogni potestà, in cielo e in terra, il re dei re, signore dei signori, Gesù Cristo stesso dimora in ogni persona che dimora in Lui. Egli dimora in noi. Altro che non essere mai solo. Da questo infinitamente più di quello. Il Signore dell'universo dimora in te. Questo non è grande, è più che grande. La vera salvezza non è credere intellettualmente ai fatti, credere in un Dio lontano, è avere Dio in Gesù Cristo che dimora in te. La vera salvezza non è una dottrina da seguire, non è una religione da praticare. La vera salvezza è avere Dio nella tua vita. Nulla che il mondo può offrirmi è minimamente paragonabile. Quanto vale veramente l'approvazione degli uomini? Ti vedono bene? Cosa cambia? Nei momenti pesanti, quanto cambia che prima eri fuori e le persone ti vedevano bene? Li hai fatti ridere, ti vedono un buon tipo. Cosa cambia quando hai un cuore aggravato? Ti dà qualcosa? Non ti dà niente. Ma avere il Dio dell'universo che dimora con te ti dà tutto. Allora, guardando al brano, il punto principale che non finiremo, il brano va avanti, ma vedremo i primi versetti oggi. Il punto di Gesù è che ogni vero trauce produce frutto. Ogni vero credente produce frutto. Questo è il punto di questo brano. Non produrre frutto dimostra che uno non è veramente salvato. Voglio ripetere quello. Non produrre frutto dimostra che uno non è veramente salvato. Leggo il versetto 2. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Allora, chi è che agisce qui è il padre, l'agricoltore. Gesù dichiara qualcosa di estremamente importante qua. Parla della necessità di produrre frutto. Se no, tu vieni strappato via e dopo leggeremo bruciato. Quindi ci sono due tipi di tralci. Ci sono tralci veri che hanno vera vita e portano frutto, e ci sono tralci che non hanno vera vita e non portano frutto e vengono tagliati via. Per primo, Gesù dichiara che ogni tralcio che non porta frutto sarà tolto via. Produrre frutto non è quello che ti salva. Produrre frutto dimostra che sei salvato. Questo è importante. Produrre frutto non ti salva. Nessuno potrebbe mai produrre abbastanza frutto per arrivare alla salvezza. Ma produrre frutto mostra che sei salvato. Non portare il vero frutto indica che la persona non è salvata. Quanto è importante, fondamentale, produrre frutto. Quanto è terribile essere tolto via da Cristo, perché c'è vita solo in Cristo. Quindi un tralcio che non porta frutto è tolto via, via da Cristo, via dell'unico l'unica fonte di perdono, di vita. Quindi Gesù sta dicendo, parlando di tralci che vengono portati via, sono persone che sembrano di essere credenti, ma in realtà non hanno ricevuto la vera vita perché non prendono vita da Cristo. Sono tralci morti. Ricordate in Giacomo? C'è la fede vera, c'è la fede morta che non salva. Nell'apparenza, questi tralci, queste persone possono avere l'apparenza di essere veri credenti, magari sono fedeli, molto fedeli a frequentare gli incontri di chiesa, forse hanno piacere di leggere la Bibbia, forse piacciono a loro parlare di Dio, evangelizzare. I farisei, c'erano quelli sinceri che si dedicavano all'opera di Dio, non erano salvati. Il fatto che uno si dedica non vuol dire che è salvato. Bisogna vedere il frutto. Può essere il più evangelistico di tutti, ma non vuol dire che è salvato. Ci saranno veri frutti in chi è salvato, che vedremo fra un attimo. Perché lo Spirito Santo opera in ogni vero credente. Quando Dio salva una persona, toglie quella persona dalla condanna. Mette la condanna di quella persona su Gesù Cristo. Isaia 53. Ognuno di noi è una pecora che prendeva la via sbagliata, Dio ha messo le nostre iniquità su di lui. Copri quella persona poi con la giustizia di Cristo. Ma non solo. Opera in quella persona finché comincia a produrre frutto. In Efesini 2, 8 a 10 rendi chiaro che siamo stati creati in Cristo, un modo per dire salvati, nati di nuovo, rigenerati, vivificati, per le buone opere preparate da Dio. Leggo quello, Efesini 2, 8 a 10. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. La grazia di Dio che salva una persona è una grazia che opera per trasformare la persona e che opera per produrre buon frutto nella vita di quella persona, che fra l'altro consiste anche in buone opere che danno gloria a Dio. Notate nel versetto 2 nel nostro brano, Giovanni 15, che coloro che portano frutto vengono portate da Dio affinché portino ancora più frutto. Questo parla dell'opera di Dio della santificazione. E come Dio usa le prove, usa le sofferenze, usa la disciplina per farci più conformi all'immagine di Cristo. Quando Dio salva una persona, sarà Dio a portare a compimento la sua opera, conformando quella persona all'immagine di Cristo. Quindi, quanto è sbagliato se io vivo cercando di evitare le sofferenze? Non devo cercare le sofferenze, ma nemmeno devo cercare di evitare le sofferenze. Devo cercare più di Cristo. Non devo cercare sofferenze, ma guai a me se cerco di evitare sofferenze. Devo cercare più di Cristo. E Dio porta. Chi non ha mai visto la vite, viene l'agricoltore che porta fino alla vite i tralci e lui dice: ma stai uccidendo tutto? No, non sto uccidendo tutto. E cos'è che Dio porta in un credente? Porta tutto quello nella vita del credente che non porta frutto. Porta i nostri peccati. Così dice Ebrei 12, che ogni vero figlio di Dio viene disciplinato, che è doloroso. Quello fa parte della potatura. Le sofferenze, le prove fanno parte della potatura. Quando mi innalzo con orgoglio, cos'è la potatura? Dio mi abbassa. E se continuo a voler innalzarmi, essere abbassato è doloroso. Parlo con tante persone, e un padre che magari viveva con tanto orgoglio e poi i figli cominciano a vivere male. E si vedeva bravo e ignorava riprensioni, andava avanti pieno di sé e poi è aggravato. Uomini che non piangevano mai piangono, perché adesso il frutto del loro orgoglio viene a galla e non c'è modo di scappare. E sono aggravati, ma non possono fare più nulla. Ho parlato in questi giorni con persone così. Questa è la potatura. La potatura. Quanto è meglio che ci umiliamo anni prima, perché se non ci umiliamo noi, Dio ci butterà giù per innalzarci Lui. Ma se mi umilio per conto mio, mi innalzo molto prima, con molto meno sofferenza. La potatura mi fa produrre più frutto, toglie via tante scorie. Quindi un vero credente dimora in Cristo Gesù e porta frutto. Verrà potata per portare ancora più frutto. Allora, visto che Gesù qui parla di produrre frutto, quali sono alcuni dei frutti della salvezza? Questo è importante capire. In Matteo 7 Gesù parla del giudizio e dichiara che tanti grandi credenti non sono salvati. Leggo. Gesù parla. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Il fatto che uno si mette da fare senza stancarsi nel nome di Gesù, fa tante opere, non vuol dire che sia salvato. Perché queste persone si vedevano bene, si vedevano bravi per quello che avevano fatto loro. Quanto ho fatto io per il Signore? E Gesù dice: io non vi ho mai conosciuti. Allora, che cos'è vero frutto della salvezza? Non sono queste grandi opere. Quali sono i veri frutti della salvezza? Il primo vero frutto della salvezza, che dal primo giorno continua tutta la salvezza, qual è? Il ravvedimento. Il primo frutto viene chiamato frutto, e vero ravvedimento. Non è solo per essere salvato mi ravvedo e poi non mi ravvedo più. No, la vera salvezza è una vita di ravvedimento. Per esempio, Paolo scriveva la prima epistola ai Corinzi a credenti, perché erano nel peccato e lui ha rimproverato loro molto duramente in quel primo epistola. E loro, essendo veri credenti, si sono ravveduti. Non si tratta del ravvedimento per essere salvato, si tratta di un ravvedimento durante il cammino cristiano. E Paolo parla di questo in 2 Corinzi, capitolo 7, che si vedeva frutto di salvezza del fatto che si sono ravveduti. Quindi aveva scritto a loro, riprendendoli duramente per i loro peccati, e poi si sono ravveduti. Paolo riceve notizie di questo e scrive questo. Leggo 2 Corinzi 7, 9 e 10. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Allora, c'è la tristezza per il peccato del mondo e c'è la tristezza per il peccato da Dio. Qual è la differenza? La tristezza per il peccato del mondo è tristezza per le conseguenze. Uno pecca e perde la famiglia, si trova solo. Ma che stolto che sono stato, sei stolto che sono stato, è triste. Ma non è triste per il peccato, è triste perché ha perso la famiglia. Uno si arrabbia al lavoro e dà una botta al capo e perde il lavoro. È disperato, non ha soldi. Ma che stupido che sono stato! Ed è triste che ha dato una botta al capo. È triste per il peccato o per le conseguenze? E quanto spesso siamo tristi non per il peccato come peccato, ma per le conseguenze. Quello è la tristezza del mondo che produce la morte eterna. Non è il vero ravvedimento. Invece c'è la tristezza secondo Dio, la tristezza che ho peccato contro Dio, a prescindere dalle conseguenze terrene. Il mio peccato mi pesa. Salmo 51, Davide, ho peccato contro di te e te solo, il mio peccato è sempre davanti a me. Quanto sono macchiato davanti a te che sei santo. Tristezza di Dio produce, è scritto, ravvedimento, che fa parte della salvezza. Quindi il ravvedimento è un frutto presente in ogni vero credente tutta la vita. Uno ti parla di peccato e tu, oh, hai ragione, non avevo visto, il Signore, ho peccato contro di te. Questo è un frutto della vera salvezza. Ravvedimento per i tuoi peccati. Non, ma non avevo capito, ma no perché lui mi ha stuzzicato, ma no perché... No, no, quello non è ravvedimento. Un frutto della vera salvezza è ravvedimento. Paolo, vediamo questo dappertutto. In Atti 26, Paolo parla del messaggio che aveva predicato, andando da città a città, evangelizzando. Notate che la vera salvezza produce il vero ravvedimento. Leggo Atti 26, 20. Ma prima quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili, ho annunziato di rivedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Ebrei 6, 1, leggo. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Ravvedimento dalle opere morte. Quando noi pecchiamo sono opere morte. E ravvedersi fa parte della vita cristiana. Ma adesso cresciamo oltre. In secondo Pietro, la salvezza viene descritta come il ravvedimento. Leggo secondo Pietro 3:9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. La vera salvezza è un cammino di ravvedimento. Quindi un vero tralcio produce il frutto di ravvedimento. Se non c'è ravvedimento, se le persone peccano e sentono dei loro peccati e non vogliono ravvedersi, è un'evidenza che manca la salvezza. La vera salvezza comprende il frutto del ravvedimento come parte della vita. Un altro frutto della salvezza che sarà presente in ogni vero credente in modo crescente, ma sarà presente, leggo Ebrei 12:14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione, che è una crescita nella santità, fa parte della vera salvezza, e chi non cresce nella santità non vedrà il Signore come Salvatore, vedrà Gesù come giudice, prima di essere gettato in un lago di fuoco. Quindi la santità è un frutto della vera salvezza. La santità è chiaramente il contrario del peccato, è contrario a tutto quello che è impuro. È una purezza totale, riguarda il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di parlare, riguarda le scelte di tutti i giorni. Perciò un frutto della vera salvezza, ogni vero tralcio, avrà una crescita nella santità. Abbiamo appena letto in Ebrei 12, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Non c'è salvezza se non c'è una crescita nella santità. Chi dimora veramente in Cristo camminerà sempre più in santità. Che vuol dire? Cadrà. Primo Giovanni, chi dice fra i credenti di essere senza peccato e bugiardo? Cadrà, ma quando cade si umilierà, confesserà il peccato, sarà perdonato e continua a camminare sempre più in santità. Quindi ogni vero tralcio vive una vita di ravvedimento e di santificazione. Questi sono frutti che saranno presenti. Poi c'è un altro tipo di frutto, perché leggiamo almeno di tre tipi di frutti nella Bibbia. C'è il frutto dello Spirito, che lo Spirito Santo produce in ogni vero credente, che ha a che fare con carattere. C'è il frutto della salvezza che abbiamo appena menzionato, ravvedimento e santificazione. E poi c'è il terzo tipo, che è molto importante nella Bibbia, il frutto che ogni vero credente produce negli altri. Questo è quando usiamo i doni spirituali che abbiamo ad aiutare altri a vedere più di Dio. Frutto negli altri è quando Dio si serve di te per fortificare la fede di altri. Comprende anche evangelizzare. Notate che noi abbiamo tutti i doni spirituali, e quale è lo scopo? Leggo 1 Corinzi 12:7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Tutti abbiamo ricevuto la manifestazione dello Spirito, doni spirituali. Lo Spirito opera in noi per gli altri. Utilità degli altri. I doni spirituali non sono per te, sono per gli altri. Primo Pietro 4, conosciamo bene come Chiesa, ci comanda a usare i nostri doni a servizio degli altri. Un vero credente vivrà così. Leggo 1 Pietro 4, 10, 11. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Dio ci ha salvati, ci ha dati doni spirituali da usare per il bene degli altri, per la crescita degli altri. Voglio notare il cuore di Paolo. Paolo dice, ricordate, imitate me come io imito Cristo. Allora, notate il cuore. Paolo era in prigione. Ha detto, quanto sarà meraviglioso quando muoio e sarò portato con Cristo, ma se rimango qui può essere utile per voi. Volevo produrre frutto in loro. Leggo Filippesi 1, 19 a 26 e notate che Paolo voleva portare frutto in Cristo perché quello magnifica Cristo. Quando tu usi i tuoi doni spirituali per aiutare altri ad avere più fede, a superare il peccato, a riconoscere il peccato per abbandonarlo, avere più fede e più desiderio a vivere per Cristo, tu magnifichi Cristo usando i tuoi doni. Leggo Filippesi 1, 19, 26. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù per la mia presenza di nuovo tra voi. Che cosa voleva Paolo? Voleva il loro avanzamento, la loro crescita in Gesù Cristo. Voleva essere usato. Signore, servati di me che possano crescere e conoscerti di più. Questa è una preghiera da fare. Questa è una preghiera da fare. Non chiuditi pregando, oh Signore aiutami, aiutami, aiutami. Prega anche quello. Ma piuttosto prega, Signore, servati di me per l'avanzamento del tuo regno. Venga il tuo regno. Servati di me affinché altri che esopicano possano camminare per fede in ubbidienza. Che la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Io voglio una vita fruttuosa. Quello che Paolo chiedeva. Un vero tralcio ben attaccato alla vite, cosa produce? Se non produce frutto, viene tagliato via. Perché i tralci servono per produrre frutto. Una vita che edifica gli altri. In Romani 1,11 Paolo scrive ai Romani dicendo, perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Il tuo desiderio è per l'aiuto di Dio per avere quello che vuoi, o il tuo desiderio è di produrre frutto, che tu sia usato per fortificare altri? Qual è il tuo desiderio? Per che cosa preghi di più? Benedicimi, fammi godere la mia famiglia, fammi stare bene, aiutami con i miei problemi. Che vuol dire? Non mi interessa tanto il tuo regno, la tua gloria, io voglio una bella vita. Oppure, Signore, fortificami, serviti di me affinché io possa essere usato per espandere il tuo regno, per fortificare altri, per rinforzare le ginocchia vacillanti. La vera salvezza, dimorare in Cristo, vuol dire avere una vita che produce frutto. Frutto di ravvedimento, frutto di santificazione e frutto nella vita degli altri. Quindi, la tua vita è così? Tu vivi per questo? O vivi per il tuo piccolo mondo, per la tua famiglia, per i tuoi figli, per il tuo lavoro, chiedendo aiutami, aiutami, aiutami? Hai cuori per il regno di Dio? O vuoi che Dio vive per te? O tu ti vedi come parte di qualcosa di infinitamente più grande? E tu vuoi la gloria del tuo Dio che ti ha salvato per passare l'eternità con Lui. Allora, Gesù in versetti 3 e 4 dichiara che portiamo frutto solamente se dimoriamo in noi. Leggo: voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Siete già mondi, purificati dal peccato, perché quando Dio salva, prende la condanna, prende il peccato, lo carica su Gesù e copre la persona con la giustizia di Gesù. Quindi voi siete mondi a motivo della parola che vi ho annunziata, a motivo dell'Evangelo che avete creduto di cuore. Quindi non si può portare frutto se non sei mondo. Se tu sei ancora coperto con la tua colpa, non puoi produrre nessun frutto, né di ravvedimento, né di santificazione, né di frutto negli altri. Ma poi Gesù dice in versetto 4: dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. È fondamentale dimorare in Cristo. Abbiamo visto prima cosa vuol dire. La parola dimorare: se uno lavora 10 ore al giorno e torna a casa, e a casa poco, mangia e dorme, e poi torna al lavoro, si dice che dimora al lavoro o si dice che dimora a casa? Dov'è la sua dimora? Casa. No, non è dove passi più ore, è dove vivi, è il tuo posto. Io dimoro là, anche se devo essere fuori spesso, ma dimoro là. Dimorare è il tuo posto. Un vero credente dimora in Cristo, si identifica con Cristo, si sente a casa con Cristo, resta strettamente legato a Cristo, vuole stare con Cristo il più possibile, vive con Cristo, ma vuole comunione tutti i giorni. Questo è molto diverso che essere religioso o seguire una religione. Uno può essere molto religioso anche nel cristianesimo vero senza dimorare in Cristo. Io ho conosciuto tante persone, anche pastori, quelli che andavano in giro evangelizzando, parlando sempre di Dio perché dà una soddisfazione, soprattutto se gli altri mi vedono come un grande credente. Oh sì! Se io voglio vivere con orgoglio e io mi affatico più di tutti, tu, oh guarda lui, guarda lui! E il mio orgoglio è soddisfatto, anche se non sto dimorando in Cristo. Un vero credente dimora in Cristo, abbiamo detto, vede la sua giustizia in Cristo, vede la sua speranza in Cristo, Vedi il perdono giorno per giorno in Cristo. Dimora in Cristo. È pienamente cosciente della presenza di Cristo e spera in Cristo e in Cristo solo. E non cammina nel peccato. Ricordate, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Dimorare in Cristo è veramente quello. Gesù qui, abbiamo letto in 4, dichiara che è impossibile portare frutto se non dimoriamo in Lui. Quindi la vita cristiana non è quella che tu riesci a fare. Tu puoi vivere esternamente e tutti ti stimano, ma non dimori in Cristo, non hai vero ravvedimento, non cresci veramente nella santità e non porti vero frutto negli altri. E versetto 5 mi colpisce perché dice: chi dimora in Cristo porterà molto frutto. Leggo 5 ancora. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Gesù aveva appena detto nel versetto 4 che non possiamo portare frutto se non dimoriamo in lui, ma lo ripete qua, lo ripete perché è così importante capire che dobbiamo dimorare in Cristo per portare il vero frutto. Ma non solo ripete quello, aggiunge una verità meravigliosa dicendo che chi dimora in lui non solo porta frutto, ma porta molto frutto. Gesù sta dicendo che ci sono solo due possibilità. O uno non dimora veramente in lui, che non è salvato perciò, e non porta alcun vero frutto, oppure uno dimora in lui e porta molto frutto. Non esiste qui, non esiste uno che porta poco frutto. Chi dimora porta molto frutto, lo dice Gesù Cristo. Quanto importante comprendere, questo è il metro di Dio. Quindi se una persona vive e il ravvedimento non fa parte della sua vita e non sta crescendo nella santificazione, non è salvato. Non è salvato. Non importa quanto vai in chiesa, quanto leggi la Bibbia, no, non importa. I frutti tu devi produrre e tu produrrai perché vengono dalla vite. Non vengono da te, vengono perché tu sei attaccato alla vite e la vita entra in te. E tramite te produce frutto. Un vero credente ha lo Spirito Santo che ci brama a gelosia. E non ti lascia nel tuo peccato, ti martella, ti disciplina e tu ti rendi e confessi il peccato. Questa è la vita di un vero credente. Poi, essendo ravveduto, crescendo nella santità, usi i tuoi doni e lo Spirito Santo, la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune, usa quello per fortificare altri, come altri fortificano te. Che immenso privilegio. Abbiamo iniziato parlando che cosa dà valore alla vita. Una bella vita, divertendoti, avendo belle cose, avendo una bella famiglia con te, gli altri ti vedono bene, quello non dà valore alla vita, perderai tutto quello. Quello che dà valore alla vita è una vita dove c'è frutto che dura per l'eternità. Tu vivi per il Signore oppure vivi per il tuo lavoro? Vivi per il tuo lavoro, ti sacrifichi e morirai e la tua dita, oh, sentiremo la sua mancanza. La tua dita dirà, sentiamo la sua mancanza. Ma il corpo di Cristo no? Per che cosa stai vivendo? Stai vivendo che tutti ti vedono bene? Non dà valore alla vita. quello che dà valore, che tu ti aggrappi a Cristo, dimori in Lui e poi Lui tramite te produce frutto. Chi non dimora in Cristo ha davanti a sé qualcosa di terribile. Versetto 6: se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Due volte ha parlato che quelli che non dimorano vengono tagliati via, che non producono frutto, frutto di ravvedimento, frutto di santificazione e poi frutto negli altri. Gettati nel fuoco, fuoco è, la Bibbia parla del lago di fuoco e di zolfo, è di quello che si tratta qui. Notate una cosa lì, Gesù ha cambiato con chi sta parlando. Prima diceva voi, e qui non dice voi, dice se uno non dimora in me. Prima diceva voi siete i tralci, io sono la vite, voi, qui non dice voi, dice se uno. Prima seconda persona, qui terza persona. Perché non sta parlando più ai veri credenti, sta parlando dei falsi credenti. Notate la differenza? Importante. Ci sono tanti che si presentano e vengono accettati. E non importa se tu sei l'ultimo credente nella panchina o se tu sei capo guida della chiesa, non vuol dire nulla. È il frutto che dà le indicazioni. Non esiste una via di mezza, non esiste una salvezza parziale. Come abbiamo letto in Matteo 7, molti mi diranno in quel giorno, dice Gesù, Signore, Signore, guarda quanto abbiamo fatto nel tuo nome. Notate, non vengono tremanti. Oh Signore, ho fatto poco. No, non vengono tremanti, vengono sicuri. Attenzione, se tu dici, ma io faccio poco, bene, lo riconosci. Quelle persone in Matteo 7 venivano a Cristo prostrati, tremanti, oh Signore, ho fatto poco per te, vengono così. Vengono, quanto ho fatto per te nel tuo nome, ho fatto grandi opere io. E Gesù dice, io non vi ho mai conosciuti. Gesù salva gli umili di cuore, non i bravi. Salva gli umili di cuore. Allora, quello che abbiamo letto è meraviglioso, ma se io mi guardo su tutti i guardi, posso dire, allora con questo metro quanto sono mancante, quanto sono mancante, loro non sono salvato. No, 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 quello non è la soluzione. Non è la soluzione. Se lo Spirito Santo ti mostra che tu sei mancante. Oh Signore, quanto spesso il mio cuore è duro e non voglio ravvedermi. Grazie a Dio lo Spirito Santo ti sta parlando. Non disperarti, ravvedeti. Oh Signore, c'è poco frutto nella mia vita. Io non uso i miei doni. Non disperarti, confessa il tuo peccato. E per fede, dimorando in Cristo, prendi la via di prendere da Cristo quello che tu non hai in te stesso, vivendo per Lui. Oh Signore, ho vissuto per la mia gloria, non per la tua. Grazie a Dio, lo Spirito Santo te lo mostra. Adesso tu vuoi vivere il frutto del ravvedimento, un frutto della salvezza. Satana vuole scoraggiarti. Ah, forse non sono neanche salvato. Dio vuole salvarci, santificarci, purificarci. Quindi se tu vedi campi di peccato, non disperarti, ravvederti, perché lo Spirito Santo è all'opera in te. E Gesù Cristo rimane alla destra di Dio come avvocato. E se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele, perché c'è chi ha pagato. Confessiamo e Dio è fedele da perdonare e purificare. Abbiamo un avvocato presso il Padre, la propiziazione per i nostri peccati. Allora, una vita che conta è una vita dove tu ed io viviamo per l'eternità, non per qualcosa che viene persa, non per una vita più facile, non per belle cose, viviamo per quello che conta. Come l'Apostolo Paolo: io voglio venire da voi per comunicarvi qualche dono spirituale, usare i miei doni in voi affinché siate fortificati per l'avanzamento della vostra fede. Io voglio vedervi più cresciuti alla gloria di Dio. Questo è la vita che conta. Questo è la vita che conta. O che possiamo vedere questo, o che possiamo dire: Signore, grazie per il mio Signore Gesù Cristo in cui ho vita. Lui è tutto, ma adesso che sono in Lui, io posso vivere la sua gloria. Sono debole, cado, per questo c'è il frutto del ravvedimento. Serve per chi non cade? Il ravvedimento serve se uno non cade mai? No. Però abbiamo tutti bisogno di ravvedimento, ma c'è il perdono, fa parte del cammino cristiano, c'è la santificazione. Un vero credente si ravvede, cresce nella santificazione e porta frutto negli altri. Gloria a Dio, viviamo così, preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. Certamente tutto questo sarebbe impossibile senza Gesù Cristo, impossibile. Ma abbiamo Gesù Cristo. Gesù Cristo è la vite e noi siamo tralci e prendiamo vita in Gesù Cristo. Vogliamo dimorare in Cristo, dipendere a Cristo, confidare in Cristo, vivere per Cristo. E io ti ringrazio che Cristo dimora in noi. Oh Padre, pecchiamo ancora, cadiamo, ma non vogliamo disperarci. Vogliamo piuttosto ravvederci, che è frutto della salvezza, per riprendere la via. Ti ringrazio per quello che Gesù ci sta insegnando qui. C'è ancora da vedere. Dio volendo, la prossima volta non abbiamo finito. C'è tante cose meravigliose da vedere ancora. Ti lodo per il privilegio di essere tralci in Gesù Cristo, la vite. Glorificati, ti prego, in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.